radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi.
Ercole, grande eroe, divinità, semidio dell'antichità, noto per le sue 12 fatiche, un giorno andò in Iberia, quella che oggi noi chiameremmo Spagna, a rubare i buoi del gigante Gerione e portò per l'appunto a termine una delle sue 12 fatiche. Tornando a casa si fermò in Calabria e qui la storia ci racconta alcuni episodi di ciò che successe. In particolare il pastore Lacigno cercò di rubargli la mandria del gigante Gerione, l'eroe si secovolto, lo uccise, però inavvertitamente uccise anche un pastore innocente che stava nei dintorni che si chiamava Crotone. E allora per espiare questo delitto Ercole seppellì l'innocente pastore che aveva ucciso e promise sulla sua tomba che sarebbe nato in quel luogo una potente città che ne onorasse il nome. E questa città si chiama per l'appunto ancora oggi Crotone, fu costruita verso 700 avanti Cristo e divenne un esempio perfetto, si potrebbe dire oggi, di quella che era la città greca, una vita sana, atletica, tutto il contrario cioè di quello che succedeva nei dintorni in un'altra cittadina vicina a Crotone, ancora oggi si chiama Sibari, che era invece il modello della società edonista e decadente. Sembra che fosse proprio questo il motivo, cioè il fatto che a Crotone si parlava, si faceva una vita sana e atletica, questo è il motivo che fece sì che Pitagora andò a vivere a Crotone. Crotone divenne il centro dell'antichità dei pitagorici e fu appunto in questa città, così ci dice perlomeno lo storico Giamblico, che verso il 500 avanti Cristo successe un episodio che cambiò la storia della matematica e in realtà della scienza e addirittura potremmo dire la storia dell'umanità. Quale fu l'episodio? Pitagora passeggiava per la via della città di Crotone insieme ai suoi accoliti, ai suoi studenti, oggi potremmo dire, e ad un certo punto passando di fronte a una bottega di fabbro sentì dei rumori, naturalmente perché dentro c'erano dei fabbri che lavoravano, però l'orecchio sensibile del filosofo fu seccato dal fatto che alcuni di questi rumori insieme non stavano bene, erano quello che oggi noi diremmo dissonanti. E altri di questi rumori invece sembravano funzionare bene insieme, non erano in contraddizione musicale ed erano quello che oggi noi chiameremmo consonanti. Allora Pitagora, che era un filosofo, volle vederci chiaro, entrò nella bottega del fabbro ferraio e cercò di capire qual era il motivo per cui alcuni suoni di incudine erano consonanti e altri invece erano dissonanti. E il motivo fu presto spiegato, o perlomeno così scoprì Pitagora, cioè se noi prendiamo due martelli uguali e li battiamo su un'incudine, vabbè, qui non c'è bisogno di un filosofo per capire, no, che il suono che viene fuori è lo stesso. Quello che invece scoprì Pitagora è che se noi prendiamo due martelli, di cui però uno è pesante metà o il doppio naturalmente dell'altro, no, perché la cosa è simmetrica, ecco che allora i suoni che vengono fatti da questi due martelli, il cui peso appunto è uno doppio dell'altro, sono lo stesso suono, cioè la stessa nota, però a distanza di quello che in musica si chiama un'ottava. Per esempio sono due do, però un do e poi il do superiore o il do inferiore. Questa fu una scoperta interessante, naturalmente, di scoprire che un certo rapporto fra i martelli produce dei suoni che hanno tra di loro un certo rapporto musicale. Naturalmente la cosa non finì qui e vedremo tra un momento come continuò questa avventura e questo episodio pitagorico. Stavamo raccontando l'episodio di Pitagora che passeggia nelle strade di Crotone, scopre suoni dissonanti o consonanti che arrivano da una bottega di fabbro e cerca di vederci chiaro. Abbiamo capito, abbiamo seguito meglio il filosofo nella sua scoperta che martelli che hanno un rapporto di pesi di 1 a 2 o di 2 a 1, cioè uno doppio dell'altro, producono suoni che stanno a distanza di un'ottava. Pitagora però non si fermò qui, Scoprì anche la cosa interessante che se i martelli hanno un rapporto invece di una volta e mezza uno con l'altro, cioè un rapporto di 3 a 2 come diremo oggi noi attraverso numeri, di nuovo i suoni sono consonanti, però non sono più la stessa nota ma sono quello che oggi noi chiameremmo in musica un intervallo di quinta, per esempio un do e un sol. Quindi la seconda volta che succede si ha un rapporto fra i pesi dei martelli e questo rapporto si traduce in un rapporto fra i suoni che questi martelli producono sulle incudine. Ancora un passo successivo, Pitagora scopre che se i rapporti fra i pesi dei martelli sono 4 a 3, cioè uno è una volta è 3 periodo l'altro, di nuovo i suoni, perlomeno per la musica greca, sono consonanti, per noi non lo sarebbero più molto, sono quelli che si chiamano un rapporto di quarta, cioè ad esempio fra un do e un fa successivo. Ora, come si dice nel detto, se una cosa succede una volta è un caso, se succede due volte è una coincidenza, ma se succede tre volte allora c'è premeditazione. E allora Pitagora scoprì che effettivamente non era un caso, non era una coincidenza, ma doveva esserci una premeditazione nel fatto che rapporti numerici come 2 a 1 oppure 3 a 2 oppure 4 a 3 potevano descrivere da un lato i rapporti fisici tra grandezze come il peso dei martelli e dall'altro però, e questa era la cosa interessante, rapporti armonici, rapporti musicali fra note diverse, per esempio un'ottava, una quinta o una quarta. E su questo Pitagora si lanciò naturalmente, capì che la matematica poteva essere un ponte fra la natura, che nel caso dell'episodio che viene raccontato era per l'appunto quello che si riferisce ai pesi dei martelli, e l'umanesimo, che invece nell'episodio erano invece i suoni che questi martelli producevano sulle incudini. Cioè la matematica come un ponte fra, oggi potremmo dire, le due culture, da una parte la cultura scientifica, la fisica e più in generale lo studio della natura, e dall'altra parte invece la cultura umanistica e in particolare in questo caso la musica. E allora di qui nacque quello che è forse il motto più importante per la storia dell'umanità. Sembra una frase altisonante e anche un po' eccessiva forse, ma il motto di Pitagora divenne tutto è numero. Naturalmente numero in che senso? Numero nel senso di numeri interi, abbiamo visto 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, naturalmente si parla di rapporti, quindi oggi volendo in termini matematici potremmo parlare di numero razionale, per esempio 2 uni, 2 unità, oppure 3 mezzi, oppure 4 terzi, ma ecco che allora volendo il motto diventa tutto è numero razionale. E poi dimenticandosi del sostantivo, della parola numero, si può semplicemente dire tutto è razionale. Ecco perché dicevo che questo è il motto forse più importante della storia della scienza e dell'umanità, perché il fatto che la natura e l'arte possano essere razionali, cioè possano essere descritti per l'appunto attraverso rapporti numerici, attraverso la matematica, è quello che in realtà ha cambiato la storia dell'umanità, è quello che ha generato da una parte la scienza e poi la tecnologia che su di essa si basa. Pitagora scopre dunque che i numeri razionali, cioè i rapporti, permettono di descrivere da una parte i rapporti fisici, cioè le quantità legate alla natura, e dall'altra parte i rapporti musicali, cioè le quantità legate all'arte, all'umanesimo. Notate che musica era semplicemente ciò che derivava dalle muse, per l'appunto musiche, tecne, erano le arti delle muse, e la musica naturalmente era soltanto una di queste arti, c'erano tutte le altre, la pittura, l'architettura e così via. E tutto è numero, o tutto è numero razionale, o più semplicemente tutto è razionale, diventa per l'appunto il motto della confraternita pitagorica. Perché dico confraternita? Ma perché in realtà Pitagora effettivamente aveva creato una specie di società segreta, la si chiamava emiciclo o semicerchio, era una specie di comunione di gente, di novizi, che entrati in questa società dovevano seguire alcune regole anche abbastanza balzane, una di queste era osservare il silenzio, ma naturalmente non c'è nulla di balzano in ciò, anche se poi naturalmente nella società nostra abituata ai rumori, alle musiche, ai tamburi e ai bassi continui che ci sentiamo intorno può sembrare una cosa strana, ma c'erano altre regole un po' più assurde, non bisognava mangiare fave, non bisognava vestirsi di pelle come fanno i motociclisti, non bisognava avere rapporti sessuali di nessun genere, vestiti di pelle oppure no, insomma una società un po' strana. Ma la cosa interessante è che in questa società c'erano degli interni che venivano chiamati esoterici, la parola esoterico in greco vuol dire semplicemente appunto questo, interno, e questi interni diventavano dei veri e propri apprendisti, cioè potevano seguire le opere e gli insegnamenti del maestro, per l'appunto di Pitagora, e apprendere l'arte. Ebbene, in greco questi apprendisti venivano chiamati matematici. Matema o matesis era l'apprendimento, e matematico significa semplicemente questo, apprendista. Poi naturalmente c'erano anche gli esterni, invece gli esoterici, che venivano chiamati acusmatici, cioè come dice la parola acustica, no? Cioè qualcosa che ha a che fare col sentire, erano gli uditori. Ed ecco che allora questa confraternita pitagorica in qualche modo già configurava quello che sarebbe stato poi il destino della scienza moderna, cioè da un lato di avere un'attività esoterica, per l'appunto, no, dedicata a coloro che vogliono diventare apprendisti, coloro che vogliono immediatamente imparare l'arte, diciamo così, per poi metterla da parte, e dall'altra parte c'era tutta un'attività divulgativa, naturalmente, dedicata semplicemente agli uditori, e ad esempio quella che stiamo facendo noi in queste giornate, in queste settimane, è per l'appunto questo, un'attività acusmatica. Voi siete gli ascoltatori, gli acusmatici, che state sentendo una storia del pensiero, e in particolare in questo caso state sentendo la puntata relativa a Pitagora. Pitagora che, come dicevo, stabilì questo motto, il motto che tutto è razionale e che attraverso la ragione, la ratio, ciò che in greco si chiamava logos, che è stata la prima parola che abbiamo detto quando abbiamo incominciato questi incontri, attraverso il logos, attraverso la ratio latina, che niente altro significava se non frazione o rapporto, ebbene attraverso la razionalità, cioè questo modo di commensurare le cose una con l'altra, cercava di capire il mondo. Tutto sarebbe andato nel migliore dei modi possibili se le cose non fossero arrivate a un intoppo, perché questo sogno pitagorico di descrivere il mondo attraverso il logos, attraverso la ragionevolezza, la razionalità, arrivò ad un certo punto ad una crisi, perché ci fu un episodio che cambiò di nuovo la storia del pensiero. Quale fu l'episodio a cui accennavo che cambiò la storia del pensiero e nel quale si imbatté Pitagora? Abbiamo detto che Pitagora aveva questi progetti grandiosi di descrivere il mondo attraverso la ragione, e ad un certo punto scoprì che non solo non era vero che tutto fosse numero razionale, ma addirittura che c'erano degli esempi molto semplici nella natura di quantità che dopo di lui vennero chiamate incommensurabili, cioè tradotto nella nostra lingua irrazionali, cioè la scoperta dell'irrazionale. Di fronte a questo programma di vasto respiro di Pitagora, che cerca di descrivere il mondo attraverso la ragione, ecco che fa capolino, che si insinua diabolicamente, come è appunto nella natura del diavolo, si insinua l'irrazionale. Come fu scoperto questo irrazionale? Ma nessuno sa esattamente come, comunque ci sono molti aneddoti che ne riferiscono, ad esempio uno è legato a un famoso problema, cioè come si fa a duplicare un quadrato, o se volete come si fa a duplicare un cubo. Il problema della duplicazione del quadrato, cioè dato un quadrato costruirne uno che abbia un'area doppia, è quello di cui tratta un dialogo platonico che si chiama il Menone. Platone voleva far vedere che persino lo schiavo sarebbe riuscito a risolvere questo problema, e che cosa fa? Beh, naturalmente il primo tentativo è, quando uno ha un quadrato di fronte, cercare di raddoppiare l'area del quadrato, uno cerca di raddoppiare il lato. Poi però ci pensa un momentino e si accorge che effettivamente se si raddoppia un lato di un quadrato l'area non si raddoppia, bensì si quadruplica. La stessa cosa avverrebbe naturalmente con un cubo: se si raddoppia il lato di un cubo il volume addirittura si ottuplica, cioè diventa 8 volte, 2 per 2 fa 4 e 4 per 2 fa 8. Naturalmente ci sono dei miti legati a questo, per esempio c'è una leggenda che dice che Apollo, tramite l'oracolo che aveva a Delo, ordinò per far fermare una peste ad Atene, ordinò agli ateniesi per l'appunto di raddoppiare il suo altare cubico. E in realtà gli ingenui ateniesi raddoppiarono il lato, la peste continuò perché ovviamente il volume era ottuplicato invece che semplicemente raddoppiato. Platone commentò che il vero scopo di Apollo non era il raddoppio dell'altare, bensì l'educazione matematica degli ateniesi, voleva far capire Apollo che in realtà bisognava studiare la matematica. Ebbene, come è legato questo fatto con l'irrazionalità? Beh, in realtà per raddoppiare l'area di un quadrato bisogna costruire un quadrato che abbia il lato radice di 2, noi diremmo oggi, la radice quadrata di 2. Ma la radice quadrata di 2 scoprirono i pitagorici e per l'appunto un numero irrazionale. Se volete prendete un quadrato e allora un quadrato che abbia area doppia di quello e un quadrato che ha come lato la diagonale del precedente. Naturalmente per il teorema di Pitagora, non a caso, la diagonale del quadrato ha lunghezza radice di 2. Ed ecco che allora l'irrazionale entra per l'appunto nella storia del pitagorismo ed entra soprattutto nella storia della logica. E qui le cose diventano interessanti, perché allora abbiamo scoperto, siamo partiti in queste nostre prime puntate, in questo racconto dello sviluppo della logica, siamo partiti dalla nozione di verità, che era il momento iniziale per l'appunto della storia della logica. Abbiamo scoperto che la verità ha varie accezioni, a seconda che la si prenda nel senso egizio, greco, latino. Poi abbiamo scoperto che qualcuno pensava di raggiungere la verità, come Pitagora, attraverso la ragione. E poi i pitagorici stessi, Pitagora stesso forse, scoprì che la ragione era certamente un mezzo, uno strumento per raggiungere la verità, ma non poteva essere l'unico, perché al mondo ci sono quantità e naturalmente anche persone che sono irrazionali e per conoscere le quali la ragione non è sufficiente.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.